Ben ritrovati agli ascoltatori di Radiorama Sound di Tortoli dallo studio Francesco Pirisi per una nuova puntata dedicata al Medioevo sardo e alle sue testimonianze. Una rubrica nella quale abbiamo raccontato sia i momenti più importanti della stagione medievale della Sardegna e sia alcune delle testimonianze che sono state lasciate in eredità appunto da questa età storica. Età storica che, come si ricorderà, è iniziata sia nel livello nazionale sia nel livello europeo, è iniziata nel 476 con la fine dell'impero romano d'Occidente e andrà avanti sino al secolo XV con la data convenzionale della fine appunto del Medioevo stabilita con il 1492, anno della scoperta dell'America. Per la Sardegna abbiamo visto che è un periodo segnato da diverse invasioni, dai diversi domini esterni, che si aggiungono a quelli che erano iniziati nei secoli prima di Cristo con la presenza dei Fenici e poi dei Punici, sino ai Romani. Dopo i Romani che detengono e dominano in Sardegna per diversi secoli, arrivano in Sardegna i Vandali d'Africa che occupano Caralis e le altre città litoranee dell'isola. I Vandali però vengono sconfitti nel 534 d.C. In Africa, nel Nord Africa, nei pressi di Cartagine, l'attuale Tunisia, dalle truppe dell'imperatore Giustiniano, imperatore dell'impero romano d'Oriente. E la Sardegna diventa bizantina. Diventa bizantina per diversi decenni. La Sardegna è una delle province dell'impero bizantino, guidata da uno Iudex province, mentre l'isola è stata divisa in quattro meriglies, meriglies che sono affidate ai luogotenenti appunto del Iudex provincia che risiede a Cagliari, che risiede a Calaris. Però anche la dominazione bizantina a un certo punto si interrompe per l'avanzata degli arabi nel Nord Africa che bloccano proprio diciamo, il dominio nell'area del bacino del Mediterraneo, tanto che la Sardegna rimane priva di un dominio esterno, di un comando. E in questo modo questo facilita l'affermarsi del potere diretto e sovrano del Iudex province che diventa il sovrano dell'isola per evitare che però l'isola è minacciata dai saraceni, quindi lo Iudex province amplia i poteri dei luogotenenti delle Meriglie e li fa diventare, diciamo, assegnandogli competenze e prerogative sia di tipo civile sia di tipo militare. E questi Iudex a un certo punto E questi Iudex a un certo punto si rendono indipendenti ed è appunto con questo passaggio, diciamo, questa assunzione di autonomia e di indipendenza che nascono in pratica i giudicati intorno al 900 d.C. Sono quattro, sono quelli di Calari nel sud Sardegna, di Torres sul capo opposto, nel nord occidente dell'isola. Sull'altro versante, quello orientale, sempre a nord, abbiamo la Gallura, mentre quasi al centro, un po' spostato verso sud, il giudicato di Arborea, che tra l'altro sarà poi quello che durerà più a lungo. Si tratta di stati sovrani, non patrimoniali perché non sono di proprietà del giudice, e sono anche democratici perché le decisioni più importanti vengono prese all'interno della Corona dei Logu, che è il Parlamento ante litteram, appunto, di cui si erano dotati i giudicati sardi. Hanno delle proprie leggi, vedremo che una delle più importanti è la Carta dei Logu, quella della regina Eleonora d'Arborea. Il giudice è sovrano, fa le leggi, governa, amministra sia gli affari civili sia gli affari militari. Sono quattro stati di totalità di altrettanti giudici, la cui successione è sempre dinastica, in genere passano da padre in figlio. Nell'isola però non è venuta meno la dipendenza dall'esterno, e in questo caso nel periodo proprio medievale e soprattutto quella di due città, repubbliche marinare della penisola, Pisa e Genova, che si sono in qualche modo divise, anche se in parti disuguali, le aree di influenza dove mettono i propri uomini anche a capo dei giudicati, battono cassa, impongono tributi per le attività agricole, per le attività pastorali, per le attività del commercio. Cagliari è filogenovese, mentre Pisa ha influenza e dominio su Sassari, su Torres, Gallura sulla Gallura e su Arborea. All'interno di questi giudicati i giudici stabiliscono delle leggi, delle norme e tra le più importanti vediamo quella di Eleonora d'Arborea, emanata nel 1392. Tra le più importanti sicuramente il corpo di legge, il corpo di norme chiamato Carta de Logu, passato all'Asturia come una delle discipline giuridiche più importanti, più avanzate, tanto che la terranno in vita, la terranno attiva anche gli aragonesi, una volta che conquisteranno interamente l'isola all'inizio del XV secolo per detenerla fino al principio del XVIII secolo, quando la cedono ai Savoia dopo gli accordi del Patto di Londra. E la Carta de Logu, appunto, dove sono stabilite sia le regole per la convivenza civile, sia le regole economiche, sia appunto le pene a cui vanno incontro i malfattori o comunque coloro che si macchiano di delitti o comunque coloro che si macchiano di delitti. Un corpo di legge che è stato preceduto dal codice agrario, emanato da Mariano IV, che era il padre di Eleonora. Una stagione che ha lasciato l'arcaismo sia dell'età antica sia anche dei primordi del Medioevo, dell'Alto Medioevo, per piano piano per inserirsi in una strada di sviluppo, anche se vediamo proprio la dipendenza dall'esterno e le tante lotte che vengono aperte, che si determinano nel corso appunto della vita dei giudicati, non consideranno proprio quello sviluppo e quella crescita di cui l'isola avrebbe avuto bisogno, insomma, anche considerando che era all'interno di un contesto del Mediterraneo, della vicina Italia, della vicina penisola italiana, in cui c'erano già stati avanzamenti sociali, avanzamenti culturali ed economici. Naturalmente, come abbiamo detto, è anche un tempo di guerre, è anche un tempo di rivalità. Tra le più importanti, quelle di Arborea, contro la corona d'Aragona, il regno di Sardegna e Corsica, che appunto governava una parte importante dell'isola, dopo la caduta dei giudicati di Torres, di Gallura e di Cagliari, a partire dalla fine del XIV secolo. I giudici e gli stessi aragonesi si attrezzano anche per garantirsi la difesa, costruendo anche i castelli. Tra questi abbiamo il castello di San Luri, la località che nel 1409 sarà sede della sfida decisiva tra aragonesi e Arborea, vinta dai primi, quindi un po' il passaggio nevralgico, il momento topico, diciamo, del passaggio di governo totale della Sardegna sotto la corona d'Aragona. Appunto, il castello di San Luri fu edificato a partire dal 1355 per volere del re Pietro IV d'Aragona. È all'interno della villa di San Luri, ubicata tra i giudicati di Cagliari e di Arborea, ai limiti nel Medio Campidano. Un castello di grosse proporzioni, dove il mastio del maniero, il mastio è la torre principale dei castelli, che in esso vi si ricoveravano il castellano con i suoi familiari quando riteneva che fosse poco sicuro il resto della fortezza. Aveva una cinta muraria con uno spessore di circa 2 metri. In seguito alla battaglia di San Luri del 30 giugno 409, avendo il re di Aragona conquistato ormai l'intera isola e sconfitto Guglielmo III di Aragona, ultimo erede diretto di Mariano IV d'Arborea, però la fortezza perse il ruolo e il significato militare, nel senso che la lotta che si era inscenata da decenni tra gli Arborea che difendevano l'ultimo giudicato rimasto e magari aspiravano anche ad ampliarlo, e la corona d'Aragona che dal 1324 aveva cominciato la conquista dell'isola dopo l'infeudazione che c'era stata da parte di Bonifacio VIII a Giacomo II, re di Aragona, il re giusto, che gli aveva appunto con quell'infeudazione gli aveva dato il cosiddetto diritto d'invasione, il cosiddetto ius invadendi, e lui appunto l'aveva attuato allora con l'accordo proprio di Arborea nel 1324, arrivando in forze dalla penisola iberica, e poi portato avanti, sconfiggendo sia Pisa sia Genova che con i loro domini in Sardegna, e alla fine battendo anche Arborea, che in questo periodo gli era rimasta a volte alleata, a volte si era messa contro Aragona, poi per ribatterla definitivamente proprio con la battaglia di Sanluri. E la decisione proprio di Guglielmo e la decisione degli ultimi signori di Oristano di cedere i titoli appunto alla corona ispanica. Il castello poi acquisì una destinazione residenziale, fu venduto con la villa di San Luri ai De Sena, per poi passare agli Enriquez, ai Castelví, agli Americi di Laconi, che erano detentori del feudo al momento appunto del riscatto e da allora del solo titolo. E infine nel 1924 ai Villa Santa, conti dal 46. Altro castello che ebbe un ruolo importante nella Sardegna medievale è quello di Posada, il castello della Fava. Si trova all'interno del paese dell'Alta Baronia, su un piccolo colle calcareo, e domina tutta la valle, compreso il rio Posada che scorre proprio alle pendici del colle. Fu dimora dei giudici di Gallura e di Arborea, e poi sarà conquistato dagli aragonesi. Con la morte di Nino Visconti, che è stato l'ultimo giudice di Gallura all'inizio del XIV secolo, quando appunto poi il giudicato di Gallura terminerà i suoi giorni, esattamente nel 1288, passò alla Repubblica di Pisa per essere poi messo sotto il possesso e il dominio degli aragonesi durante la conquista della Sardegna. Infatti l'occupazione degli arborensi durò poco tempo ed è da inserire cronologicamente durante la lunga disputa tra Arborea proprio e la corona d'Aragona. Del castello rimangono i resti delle mura, il torrione che è a pianta quadrata e la terrazza protetta da un muretto merlato. Il nome Castello della Fava prende origine da una leggenda. Esattamente quando intorno al 1300 una flotta musulmana tentò di conquistare Posada, sfinendo gli abitanti per la fame, portando gli abitanti a una situazione di sfinimento e di fame, a quel punto il popolo avrebbe escogitato appunto una trovata e avrebbe dato in pasto le ultime fave ad un piccione, l'avrebbe liberato appunto in cielo. I musulmani, trovato il piccione morto e pieno di fave, avrebbero sopravvalutato le scorte di cibo del castello, decidendo quindi di allontanarsi. Altro castello di grande rilievo nel periodo medievale, nella stagione giudicale, è quello di Serravalle, di Bosa. La costruzione è tra il secolo XIII e il secolo XIV. Il primo proprietario è stata la famiglia dei Malaspina, infatti viene chiamato anche Castello di Malaspina. O Castello di Serravalle, perché si trova nell'area di Serravalle, o Castello di Bosa, proprio per la località che lo ospita. Fu eretto intorno alla seconda metà del 200 dalla famiglia toscana dei Malaspina, situato al confine settentrionale del Giudicato di Arborea e nei pressi di quello che fu sino al XIV secolo uno dei porti principali della Sardegna durante la guerra sardo-catalana. Fu considerato dagli aragonesi uno dei migliori e più nobili castelli del mondo e chiave di tutta l'isola. Come struttura, il castello si trova nell'altura del colle di Serravalle, sulle cui pendici meridionali e occidentali sorge il quartiere antico di Bosa, Giacosta. Tra il castello e il rione Giacosta c'è uno spazio appunto. C'è uno spazio vuoto, separato dalla fortificazione, uno spazio di sicurezza. La cinta muraria del castello ha una lunghezza di 352 metri e si estende fino ad abbracciare l'intero altipiano, all'interno del quale si colloca appunto la fortificazione. Gli aragonesi si impossessarono del castello tra il XIV e il XV secolo, quindi nel momento in cui diedero l'assalto finale alla conquista dell'isola, e lo adeguarono per l'introduzione dell'artiglieria abbassando alcune torri, costruendo spalti e costruendo delle passerelle per installarvi in posizione sopraelevata le armi da fuoco. All'interno della piazza d'armi del castello si trovano i locali di servizio, i magazzini, il forno, le stalle e c'è anche la cappella palatina dedicata a Nostra Signora di Regno Saltos, che è la Madonna tuttora venerata dalla città di Bosa, che ogni anno ne celebra la festa con grande dispiegamento di forze, di fedeli, e tra l'altro viene fatta anche la festa più sentita dalla popolazione di Bosa. Quindi i castelli come elementi fondamentali dell'età giudicale che abbiamo detto finisce con la conquista della Sardegna da parte della Corona d'Aragona che l'aveva già infeudata con il regno di Sardegna e Corsica, voluto motu proprio da Bonifacio VIII nel 1297, che in quel modo aveva voluto chiudere la guerra dei Vespri tra Angioini e Aragonesi, che era scoppiata in Sicilia, e quindi per equilibrare i rapporti tra le due forze, le aspettative tra le due famiglie di sovrani, aveva deciso molto proprio di sua iniziativa di infeudare la Sardegna a Giacomo II il Giusto, dandogli, come abbiamo anticipato, il diritto di invasione, cioè lo ius invadendi. Poi gli aragonesi arrivano in Sardegna concretamente con un grande dispiegamento di forze e sono aiutati dal giudicato di Arborea. Nel primo tempo conquistano Cagliari, la Gallura e la città di Sassari e costituiscono appunto con questi territori uno stato sovrano. Il regno fu aggregato alla Corona d'Aragona e amministrato da un luogotenente che in un certo tempo fu chiamato governatore e poi viceré. Ma nel 1353 scoppia la guerra tra Arborea ed Aragona, una guerra per ragioni di sopravvivenza statuale. Erano due regni e uno era di troppo. E a quel punto la Corona d'Aragona decise di iniziare la lotta e di conquistare tutta l'isola. E tanto che il passaggio successivo fu la presa di Alghero, che diventò una città da parte degli aragonesi, che diventò una città totalmente catalana. Poi abbiamo un periodo in cui l'Arborea riprende forza, ed è il periodo in cui il giudicato è governato da Mariano IV e poi da Ugone III e da Mariano V, che è assistito dalla madre Eleonora d'Arborea. Questi giudici riescono ad occupare tutta la Sardegna tranne Castel di Cagliari e Alghero. Quindi un rapporto di forze che si è modificato rispetto ai decenni precedenti. Questo spinge la Corona di Aragona a intensificare l'assalto e l'arrembaggio nei confronti del territorio sardo e soprattutto nei confronti del giudicato di Arborea, tanto che nel 409 Martino il Giovane, re di Sicilia ed erede di Aragona, sconfisse i sardi giudicali a Sanluri e conquistò definitivamente tutta la Sardegna, come dicevamo prima. Subito dopo morì a Cagliari di malattia, senza prole legittime, la corona d'Aragona passò nelle mani dei castigliani dei Trastamara. In seguito all'unione matrimoniale tra Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia, detti i re cattolici, nacque la corona di Spagna che sostituì in Sardegna appunto la corona d'Aragona e che durerà, come abbiamo già anticipato, sino al principio del XVIII secolo, al patto di Londra, quando la Sardegna passa, secondo appunto gli accordi di quel patto, nelle mani e nel dominio dei Savoia e vi rimarrà fino alla. Naturalmente la Sardegna e altri stati italiani passeranno, e questo poi col passaggio dell'Unità d'Italia del 1861 e dell'Italia che si è riunita sotto la corona dei Savoia, sotto il governo del Regno Sabaudo, durerà fino al 1946, quando l'Italia sarà chiamata a scegliere tra la monarchia e la repubblica e sceglierà la forma di statuale repubblicana. Quindi, con la fine dei giudicati, finisce anche il ruolo di queste fortificazioni che abbiamo visto in precedenza, di questi castelli che erano ubicati in diverse aree della Sardegna. Con la fine dei giudicati finisce un tempo durato oltre 5 secoli, nei quali la titolarità, appunto, nei quali i sardi stessi, la nobiltà sarda, seppur controllata e influenzata nelle scelte, nelle decisioni le due repubbliche marinare molto importanti, quelle di Pisa e di Genova, aveva conquistato una sua autonomia, aveva conquistato la titolarità appunto dei regni, dei quattro regni sovrani. Un periodo che, cui, nonostante l'oppressione e comunque la presenza di famiglie, di sovrani esterni, la presenza ancora di soggetti che controllavano dall'esterno la vita delle popolazioni sarde e che sfruttavano ancora le loro risorse economiche, ha segnato l'inizio di un cammino di sviluppo tra le popolazioni dell'isola. Questo anche grazie a un certo atteggiamento positivo da parte dei giudici, che anche per lasciare un segno del loro passaggio e per glorificare già in vita la loro figura, avevano fatto delle realizzazioni, avevano messo in atto degli interventi strutturali. Avevano fondato i primi monasteri, avevano realizzato le chiese che saranno poi tra le più belle che l'isola conserverà, quelle di stile romanico pisano, e avevano chiamato a governarle, a gestirle i monaci, soprattutto quelli delle congregazioni benedettine di San Benedetto da Norcia, che influenzeranno positivamente la vita delle popolazioni sarde, anche nello stesso settore dell'agricoltura. Abbiamo visto nello specifico la storia delle chiese di Sacargia, di San Nicola di Ottana, di San Pietro di Sorres, di Santa Sabina di Silanus, la cattedrale di Cagliari, la cattedrale dell'ex diocesi di Santa Giusta nei pressi di Oristano. Abbiamo visto che queste chiese con gli annessi monasteri erano dei centri di vita religiosa, ma anche civile, anche sito di attività economiche molto importanti, soprattutto dedite all'agricoltura. La presenza, ripetiamo, degli ordini religiosi, in particolare dei benedettini, segnerà proprio quei centri che diventeranno centri di espansione economica, centri di sviluppo civile e centri di sviluppo anche culturale. Con quale determinazione, cioè, alcuni giudici vollero la presenza dei religiosi nell'isola, l'abbiamo visto proprio parlando della chiesa della Santissima Trinità di Sacargia. L'esempio più importante di questa attenzione dei giudici verso il fattore spirituale, ma anche verso gli elementi civili, è comunque l'orientamento, la disponibilità, la volontà di fare crescere i loro territori e quindi anche, in qualche modo, e quindi anche la condizione di vita civile e sociale delle popolazioni, la si può notare proprio nelle vicende che portarono alla realizzazione della chiesa dedicata alla Santissima Trinità di Sacargia, nella valle sotto il paese di Corrongiansa, a pochi chilometri da Sassari. La chiesa fu costruita su volontà e su iniziativa di Costantino I, che con la sua consorte Marcusa di Cunale voleva in questo modo sciogliere un voto che aveva fatto precedentemente. Quindi per scioglierlo edificarono il monastero di Sacargia, coadiuvati da Antonio, arcivescovo di Torres. Lo dedicarono alla Santissima Trinità e la donarono ai benedettini camaldulesi. Il giudice e la consorte, Mancusa di Gunare, una volta che la chiesa e il monastero furono costruiti, inviarono delle preghiere al Papa Pasquale II perché si facesse promotore di un'azione di persuasione perché nei confronti del clero sardo affinché quest'ultimo partecipasse alla consacrazione della Chiesa. E la Chiesa della Santissima Trinità di Sacargia venne consacrata il 5 ottobre 1116 e in una funzione alla quale parteciparono gli arcivescovi di Cagliari e di Torres, i vescovi di diverse diocesi della Sardegna, Soley, Bos, Ampurias, Ploaghe, Bisaccio, Castro, Ottana, Sorres, abati, priori, canonici, insomma i più alti ecclesiastici in grado dell'isola in quel tempo. Ecco, lo stesso impegno che poi un altro giudice di Torres, Gonario II, dimostrò nel momento in cui realizzò in Barbagia, proprio nel cuore dell'isola, la chiesa di Nostra Signora di Gonare, del Monte di Gonare, nel 1147, anche in questo caso, secondo la tradizione, per sciogliere un vuoto, Gonario II, giudice di Torres, era di ritorno dalle crociate e incappò in una violenta tempesta che rischiava di travolgerlo, di travolgere il suo veliero, quindi lui e tutto l'equipaggio. Si vuotò alla Madonna promettendo che le avrebbe dedicato una chiesa, avrebbe costruito in suo onore una chiesa nel colle, nel monte che per primo avesse visto arrivando in Sardegna, e quel monte che appunto Gonario di Torres, ormai salvo dalla tempesta sul Tirreno, vide dal Golfo di Orosei, dal litorale di Orosei, fu il Monte Gonare, allora Monte Dori, di 1083 metri, dove nel 1147 fu edificata la chiesa. All'inizio si trattava di un piccolo santuario corrispondente all'attuale presbiterio, poi nel 1600, nel secolo XVII, fu ingrandito con la costruzione della navata e con la realizzazione di altri ambienti annessi alla chiesa. Un santuario dove da quel tempo è in atto, è attiva, è sempre presente una grande devozione che raccoglie tutti gli anni fedeli dall'intera Sardegna, proprio in nome e nel ricordo di quel grande gesto di religiosità da parte del giudice. Tra l'altro, la zona di Sarule di Orani, che è dove appunto ha sede, dove è appunto collocato il santuario della Nostra Signora di Gonare, rientrava nel giudicato di Torres, quindi sotto appunto il dominio di Gonario, dei suoi predecessori e di quelli che gli succederanno nel trono del giudicato. Poi passeranno sotto Arborea quando il giudicato di Torres finirà i suoi giorni nel secolo XIII. Poi una chiesa che ha vissuto altri momenti importanti nella sua Asturia, come la consacrazione nel 1912 da parte del vescovo di Alghero, Monsignor Ernesto Maria Piovella, arrivato proprio da Alghero con i prelati più importanti della diocesi per consacrare il santuario. Da Alghero perché in quel tempo le parrocchie di Sarule, Orani, Ottelli, Onifedi e Ottana appartenevano alla Chiesa catalana, vi erano state trasferite all'inizio del XVI secolo, quando c'era stata la soppressione della diocesi di Ottana per via della malaria e il passaggio di alcune delle parrocchie proprio sotto la giurisdizione ecclesiastica di Alghero. E altro momento importante, ma questo è molto vicino a noi, nel 1972, quando vennero incoronati i simulacri della Vergine di Gonare e del Bambino. Intervenne e presiedette la solenne con celebrazione eucaristica l'arcivescovo del tempo di Cagliari, il cardinale Sebastiano Baccio, davanti ad una folla di 60.000 presenze di fedeli che arrivarono da tutta la Sardegna. Quindi, insomma, da quel 1147, 9 secoli di grande religiosità, sempre nel nome di un giudice, sempre nel nome di un giudice che dimostrò grande attenzione per il fattore religioso in un momento in cui la Sardegna era ancora contrassegnata da una crescita complicata, difficoltosa, che si portava dietro l'arcaicità del periodo antico, muoveva i primi passi verso lo sviluppo che naturalmente non era così veloce, non era così fluido, perché le dominazioni esterne non sono mai prodighe di impegni, di interventi definitivi, decisivi, che possano cambiare il volto delle popolazioni sottomesse. Però questi giudici hanno dimostrato comunque un'attenzione che non avevano avuto chiaramente coloro che avevano dominato l'isola nel tempo precedente, che non avranno neanche di certo gli aragonesi, che continueranno ad oberare le popolazioni della Sardegna di tasse e di imposizioni. Questo è il Medioevo sardo per grandi linee, descritto per Radiorama Sound di Tortolì. Con queste note chiudiamo questa puntata e questa parte delle nostre rubriche da Radiorama Sound sullo Medioevo. Francesco Pedizzi vi ringrazia per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.